credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Oggi è il 15 agosto, festa dell'Assunzione di Maria al cielo, e vogliamo perciò aprire il nostro programma odierno parlando della preghiera mariana per eccellenza, il Rosario. L'occasione è l'uscita di un volume dal titolo Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario. Ne è autore Don Gianluca Attanasio, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è un sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo, quindi un sacerdote missionario. Vuole raccontarmi un po' come è nata per lei proprio la sua vocazione, il suo desiderio di entrare appunto in seminario e soprattutto di diventare missionario?
Quando facevo la terza superiore, avevo più o meno 16 anni, nasceva in me la domanda come potessi servire Dio, come potesse essere la mia vita utile al mondo, e pian piano nasceva in me questa idea del sacerdozio. Quando stavo finendo le scuole superiori, mi è accaduto un episodio singolare: mi sono sentito chiamare da Dio a questa vocazione sacerdotale. E questa chiamata ha coinciso con un momento di gioia e di beatitudine che non avevo mai provato prima. È come se Gesù avesse toccato dentro la mia anima e mi avesse detto vieni con me. E mi ha dato questo momento di gioia totale, che è stato un po' l'anticipo di tutto ciò che poi mi avrebbe donato durante l'arco della mia vita. Ho deciso però di studiare, prima di entrare in seminario, filosofia all'Università Cattolica a Milano. Finita l'università, avendo saputo dell'esistenza di questa fraternità sacerdotale di missionari di San Carlo, ho pensato di vivere il sacerdozio all'interno di questa fraternità, proprio perché desideravo vivere la mia vocazione insieme con altri fratelli. La nostra fraternità sacerdotale, oltre a vivere una disponibilità per servire la Chiesa in tutto il mondo, vive in delle piccole case. Questa esperienza della vita comune dei sacerdoti è ciò che mi ha attratto a entrare in questa fraternità. Devo dire che però, prima di entrare in seminario, ho passato un momento di prova molto dura, quando ho dovuto lasciare i miei familiari, i miei amici e tutta la vita che avevo vissuto fino ad allora a Milano. In questo momento di prova ho imparato a fidare la mia vita totalmente nelle mani di Maria.
Proprio attraverso la preghiera, no? E quindi anche attraverso la preghiera del Rosario.
Certo.
Che però la accompagnava da molto tempo prima, perché poi lei nella sua prefazione racconta che sin da bambino le capitava di recitare appunto il Rosario nella chiesa di fronte all'appartamento dove abitava.
Certo, il Rosario ho iniziato a recitarlo il mese di maggio nella nostra parrocchia. La chiesa della parrocchia si trovava proprio sotto la mia casa e quando eravamo ancora molto giovani scendevamo tutti i mesi di maggio a recitare il Rosario tutte le sere. Però devo dire che è diventata una preghiera quotidiana quella del Rosario da quando ho sentito la chiamata al sacerdozio. Perché fin da subito ho capito che non avrei mai potuto vivere una vocazione così alta senza il sostegno, la protezione e l'aiuto di Maria, alla quale mi sono affidato proprio per vivere la mia vocazione.
Lei prima parlava del fatto che aveva voluto appunto vivere la sua vocazione in una dimensione comunitaria. Anche il rosario ha questa caratteristica, perché certo può essere una preghiera personale, ma è anche una preghiera che ci fa scoprire, no? Essere tutti parte della Chiesa.
Certamente il rosario è una preghiera comunitaria per eccellenza. Con i sacerdoti con cui vivo in casa sempre recitiamo insieme il rosario, con le persone che incontro nella mia opera missionaria spesso propongo di recitare il rosario assieme. Invito le famiglie a recitare il rosario in casa. Coloro che recitano il rosario insieme iniziano a sperimentare una fratellanza, una comunione donata da Dio che con le sole forze dell'uomo è impensabile. Mm-hmm. E poi anche una preghiera comunitaria quando lo recitiamo da soli. Mm-hmm. Perché nel rosario preghiamo per tutte le persone che incontreremo, per tutti i bisogni del mondo, per le persone che soffrono. Io in particolare sempre ricordo coloro che non conoscono Dio, che penso sia la più grande sofferenza che possa capitare a un uomo, non conoscere Dio. Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato in me il desiderio di fare il missionario, poter far conoscere agli uomini la gioia che si trova in Cristo risorto.
Il rosario poi ha una dimensione contemplativa, no? Perché ad ogni appunto mistero ricordiamo l'episodio della vita di Gesù, di Maria, che appunto stiamo contemplando. E proprio da questa dimensione nasce il suo libro, perché lei ad ogni mistero, quindi ad ogni pagina del Vangelo che appunto ricorda quel mistero, fa seguire che cosa?
La contemplazione del mistero, il racconto di ciò che i Vangeli ci tramandano, mm-hmm. e però questo racconto attraversato dalla mia esperienza di vita, dalla mia esperienza di preghiera, dalla mia esperienza nella Chiesa. Alcuni possono pensare che il rosario sia una preghiera ripetitiva, ripetiamo sempre le Ave Marie, ma se entriamo in questa dimensione magnifica e stupenda della contemplazione, scopriamo che ogni mistero della vita di Gesù, ogni mistero della vita di Maria, i misteri degli apostoli, degli angeli e dei santi, sono dei misteri sempre nuovi. Dio comunica attraverso lo Spirito Santo, attraverso la preghiera alla nostra anima, una conoscenza reale di ciò che il Signore ha vissuto nei momenti della vita sua che noi meditiamo. Posso fare solo un piccolo esempio?
Sì.
Benedetto XVI ci racconta nel suo libro su Gesù che Gesù si mise in fila come un peccatore qualsiasi per ricevere il battesimo di Giovanni Battista. Mm-hmm. Tutte le volte che recito il mistero di Gesù battezzato nel fiume Giordano mi ricordo di questa cosa. E questa esperienza di Gesù che umilmente si mette in coda come tutti illumina la mia vita. Me ne ricordo quando sono in coda, in Italia capita spesso, ad aspettare qualcosa che devo fare.
Beh, è bello perché appunto si comprende come il suo libro veramente cali nella dimensione più quotidiana, più semplice, più vera, quello che è appunto la dimensione della preghiera.
Certo, i misteri della vita di Gesù ci raccontano sia una vita straordinaria, quella di Gesù, ma anche una vita come quella che viviamo tutti i giorni. La vita di Gesù è stata attraversata da un quotidiano che è stato molto simile a ciò che viviamo noi. Allora, guardando come Gesù ha vissuto la sua vita quotidiana, guardando come Maria ha vissuto la sua vita quotidiana, noi scopriamo che ciò che viviamo tutti i giorni è pieno di una profondità e di una ricchezza altrimenti impensabile. Faccio un altro piccolo esempio. Mm-hmm. Maria che cerca angosciata Gesù. Quante volte capita anche a noi di non vedere Gesù? Allora, guardando Maria che per 3 giorni ha cercato con angoscia il suo figlio, anche noi impariamo a cercarlo, anche noi impariamo ad affidarci a Dio continuamente nella preghiera come ha fatto Maria. E presto ci è data la gioia di scoprire che Gesù in realtà è sempre stato vicino a noi.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia allora a parlarci del suo volume, di cui volevo ricordare il titolo ai nostri ascoltatori, che è appunto Con gli occhi della sposa, i misteri del Rosario, edito dalle edizioni Messaggero Padova. Autore del volume è Don Gianluca Attanasio, che è stato nostro ospite al telefono e che ringrazio di essere stato con noi.
Ringrazio te, ringrazio anche tutti i radioascoltatori.
E adesso raggiungiamo per strada veramente due pellegrine, le nostre amiche Silvia Colesanti e Gaia Ferrara, che sono in pellegrinaggio da Roma a Gerusalemme, come sapete, per il progetto D2. Questa prima parte del pellegrinaggio si concluderà in Puglia, a Otranto, e poi in dicembre invece la seconda parte le porterà, appunto, come vi dicevo, a Gerusalemme. Intanto un forte benvenuto sia a Silvia che a Gaia. Bentrovate qui in trasmissione.
Ciao, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ormai mancano pochi giorni all'arrivo, perché siete già appunto in Puglia, state già pedalando da diversi giorni, e volevo proprio cominciare a chiedere a Gaia che cosa significa questo essere per strada, questo far strada, quali sono le sensazioni che ti ha portato questo pellegrinaggio finora?
Dunque, stare su strada e stare sulla strada è una sensazione molto forte, perché senti il caldo pescare da sopra, il sole sulla testa, senti gli odori della campagna, così come quelli meno gradevoli della città quando arrivi, alla quale magari sei assuefatto durante la vita di tutti i giorni, e invece si apre proprio la percezione sia sulla pelle dell'aria umida del bosco, dell'aria secca, della campagna arida, del sole che arde la terra, di questo agosto che avanza inesorabile nella terra di Puglia. Ci siamo fatti un pezzo di tavoliere che veramente abbiamo sentito sulla pelle, nelle ossa, nelle gambe, e la fatica di conquistarsi poi la strada, le vette più alte, perché poi siamo arrivate su al monte sul Gardano, San Giovanni Rotondo, ecco, di conquistarsela, l'essere ogni giorno un po' in balia di quello che succede e di quello che ti capiterà e che tu non sai aspettarti, ti apre anche ad essere pronto a prendere quello che succede nel bene e nel male, la ruota che si buca, anzi le ruote, ne siamo riusciti a bucarne tre in tre giorni, di cui una due volte, gli imprevisti dello sbagliare strada, quindi trovarti di fronte a delle difficoltà che devi affrontare, sia quando sei più stanco e magari sei sconfortato, sia quando sei più in vena anche di divertirti, cioè di giocarci un po' sopra. Vedi, ti guardi molto intorno, vedi bellissimi paesaggi, incontri le persone, parli, e sei pronto, sei aperto, e ti fa crescere molto questo.
Ma cambia nel corso dei giorni appunto questa percezione? Mi sembra dalle parole che mi dici che in qualche modo i sensi in qualche modo s'acuiscano, no?
I sensi si acuiscono moltissimo, perché man mano che procedi apri gli occhi, apri la testa, apri proprio la tua percezione. Oltretutto nel far strada abbiamo noi insieme molte occasioni per parlare, quindi per confrontarci l'una con l'altra e riflettere, e anche altri momenti in cui siamo un po' più distanti, abbiamo modo di riflettere anche da sole, anche su noi stesse, e questo chiaramente ci mette assolutamente in condizione di, come dicevi giustamente tu, sì, di essere molto più percettivi rispetto sia con la testa che anche con tutti i sensi, dal naso agli occhi alle orecchie.
E volevo sapere proprio da Silvia anche che cosa ha rappresentato per lei questo percorso finora.
Il percorso che stiamo affrontando quotidianamente, giorno dopo giorno, faticando, pedalando, insomma sudando tanto, perché comunque il caldo di agosto si fa sentire tanto. Il percorso purtroppo per quanto riguarda proprio la via Fanzigena non è assolutamente ancora segnato. Ci sono dei punti, pochissime insegne, pochissime scritte con il percorso segnato. Noi abbiamo deviato un pochino durante il percorso, siamo salite su seguendo un po' l'itinerario francescano, quindi salendo su per San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, insomma seguendo un pochino le orme di San Francesco, però ecco, è un peccato l'idea che non ci sia ancora un percorso segnato per quanto riguarda proprio la via Francigena del Sud. La cosa molto bella invece per quanto riguarda sempre il percorso, però è un'altra faccia del percorso, è l'incontro con le persone. Questo sicuramente forse è il jolly positivo del nostro viaggio, del nostro pellegrinare. Incontrare giorno dopo giorno persone che ti aprono la porta di casa, persone che comunque ti accolgono, persone che ti aiutano a ritrovare la strada, appunto, qualora tu l'avessi persa, persone molto disponibili comunque, nonostante la via Francigena non sia assolutamente ancora segnata, purtroppo, ecco, appunto. Poi soprattutto per due pellegrini in bicicletta, perché è diverso il percorso che fanno i pellegrini a piedi da quello che facciamo noi in bicicletta. E un'ultima considerazione mi viene adesso da pensare, è un po' appunto un po' la fatica del percorso ad agosto. Sicuramente è, appunto, come dicevo all'inizio, fa caldo, comunque pedalare durante la mattinata o durante il pomeriggio, per quanto a pranzo ci fermiamo un pochino, però è sicuramente non è semplice. Non è semplice neanche decidere di passare le tue vacanze in questo modo. Di solito uno l'estate la passa a riposarsi, no? O comunque un minimo a riprendere le forze per settembre, per riniziare tutto, la vita quotidiana di tutti i giorni. Però ecco, decidere di fare questo pellegrinaggio, questo viaggio, questo itinerario, questa pedalata, farla ad agosto non è sicuramente una cosa semplice, per quanto poi viene ripagata sicuramente da tutte le meraviglie che ogni giorno ci si presentano davanti.
Sì, ma il pellegrinaggio è sicuramente un viaggio fisico, ma è anche un viaggio spirituale, e quindi avete anche l'occasione, immagino, di pregare o comunque anche di fermarvi per la messa, no? durante queste vostre giornate. E prima parlavamo con Gaia di questo acuirsi in qualche modo delle percezioni. Si acuisce in qualche modo anche l'apertura allo spirito?
Dunque, si acuisce moltissimo, si acuisce, anzi forse nasce in queste occasioni la capacità di ascoltare, di osservare, di guardare, di vedere dei segni che ti capitano lungo il percorso. Diciamo che un po' io già nelle passate interviste ho detto una parola che per me era chiave e che sta acquisendo significato lungo il cammino, che è quella dell'affidarsi. Affidarsi, che all'inizio vuol dire semplicemente andare all'avventura e vedere che succede. Lungo la strada sto imparando che affidarsi significa sempre di più sapere, credere, essere convinti del fatto che quello di cui tu hai bisogno ti viene offerto, e che però poi sta a te saperlo cogliere, essere pronto a prendere quel bivio mentre ci stai passando davanti, perché qualcosa ti dice di prenderlo, entrare in una chiesa e prendere la messa e poi magari ricevere nella predica del sacerdote, come ci è successo a San Giovanni Rotondo, dei messaggi che sono diretti proprio al tuo cuore, o che magari rispondono esattamente alla riflessione che stai facendo in quel momento. Racconto un aneddoto. Io, proprio dicevi tu, sì, giustamente a messa, noi a Monte Sant'Angelo siamo capitati nella messa nella bellissima grotta dell'Arcangelo Michele e abbiamo deciso di fermarci. E durante l'omelia il sacerdote parlava esattamente di questo, cioè diceva: il Signore ti dà l'opportunità, ti mette davanti l'opportunità di avere ciò di cui hai bisogno, però sei tu che devi essere onesto, giusto e pronto ad esserci per te stesso, ad esserci per gli altri. Siamo capitati nella casa di una signora, ci ha aperto, e poi è stata lei a ringraziarci per la testimonianza che abbiamo portato con il nostro viaggio. E poi questo mi apre la strada anche a una seconda parola chiave che sto maturando, sulla quale stendo, magari poi alla fine del viaggio tirerò le conclusioni definitive, che è quella del testimoniare. Testimoniare che si può essere in due a fare un viaggio del genere, farcela, e che si può ricevere tutta l'accoglienza, l'aiuto, l'entusiasmo, la risposta entusiasta rispetto alle persone, all'entusiasmo che tu stesso porti con te nel fare questo cammino, e testimoniare che il pellegrinaggio è effettivamente un'esperienza di vita veramente, veramente forte, importante, se fatta con l'acquista giorno per giorno della tua strada.
E volevo chiedere a Silvia un po' anche come questo pellegrinaggio la sta toccando interiormente, come si sta trasformando in qualche modo.
Sicuramente. Parto subito da una frase che ho letto il giorno in cui ero a San Giovanni Rotondo. Eravamo nell'albergo che ci ha ospitato la sera. Quando sono entrata dentro l'albergo, ci stava questo televisore che raccontava un po' la storia di Padre Pio. Passavano delle immagini, e sotto le immagini è passata a un certo punto una frase con scritto: sotto la croce si impara ad amare. Ecco, questa è un po' la frase che mi porto dietro durante questo pellegrinaggio. Lo dicevo anche prima, mi sta assolutamente toccando l'idea di andare avanti, e assolutamente andare avanti non con le mie forze. Non ce la farei. Sono assolutamente... Le persone che mi conoscono un po' come un leone, no? Perché è anche un po' il mio segno zodiacale, quindi in realtà più vado avanti e questo pellegrinaggio me ne sta dando proprio assolutamente di testimonianza, e mi sta illuminando anche questa parte di me. Con le nostre forze, con le mie forze personalmente, non mi permetterei di parlare per altri, però non andrei assolutamente da nessuna parte. La forza la trovi dentro, e quando stai lì per mollare, quando sei in fondo, c'è qualcuno che ti riprende, c'è colui che ti riprende, che ti riporta su, ti dice: vai avanti, e ce la puoi fare, ci sono io, ti do una mano. E questo penso sia una delle cose più importanti, perché poi fondamentalmente è vero, solo secondo me soffrendo e faticando si impara cosa vuol dire veramente aver bisogno dell'altro, ma non solo, anche amare l'altro, l'umiltà di dire: non ce la faccio, dammi una mano, ho un problema, no? Quindi non per forza farsi sempre vedere come le persone forti, come le persone invincibili, onnipotenti, immortali, ma dire: sono io, il mio niente è questo, e aiutami tu, perché ecco, questo penso sia una delle cose che mi porto dietro durante questo pellegrinaggio, e che appunto mi sta illuminando sotto questi punti di vista, che non è poco, insomma.
Io vi ringrazio moltissimo, perché la vostra testimonianza, per usare di nuovo la parola che ha usato Gaia poco fa, è veramente molto bella, e devo dire di settimana in settimana sempre più profonda e commovente. Perciò io naturalmente vi aspetto anche la prossima settimana, questa volta per parlare, dopo che appunto sarete arrivate, per parlare ancora di questa meravigliosa esperienza che state facendo e che ci state facendo vivere. Perciò grazie a Gaia Ferrara e a Silvia Colesanti, a cui auguro naturalmente buon cammino, buona pedalata, buon pellegrinaggio per questi ultimi giorni che vi porteranno appunto a Otranto, in questa prima parte del progetto D2 da Roma a Gerusalemme, che state appunto svolgendo con tanta gioia nel cuore, che veramente si percepisce dalle vostre parole.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.